questo considero frutto di sensibilità egregia la presenza nel magazine diretto da Maria Piacciaghi di articoli dedicati a donne mediche, giuriste, ingegnere, non sto a rifare tutto l'elenco già citato benissimo da lei, Laura, scusate, perché davvero sono figure importanti, no? Che qualificano un passaggio nella storia. E del resto vediamo che andare all'ascolto per esempio delle donne dell'antica Roma o di quelle a cavallo del Cinquecento come l'Artemisia Gentileschi, che è anch'essa citata in uno dei numeri, o di donne educatrici, garanti dell'infanzia, artiste, attrici, pittrici, direttrici d'orchestra, stiliste, e essendo per Trento non posso dimenticare di citare Anna Gaddo, dato che è uno degli articoli di questa trentina che magari non tutti conoscono. O anche, interessante anche questo, le donne del vino, vignaiole o cantiniere che siano. A questo proposito mi piace pensare all'ultimo 8 marzo che abbiamo vissuto proprio poche settimane fa, dove a Palazzo Roccabruna c'era anche Beatrice, abbiamo incontrato le donne vignaiole e cantiniere del Trentino, delle figure splendide, un momento bello. Cioè esperienze che entrano nella normalità, che però vengono ancora considerate come molto eccezionali, eppure tutto questo in qualche modo a tessere, c'è una tessera popolare, c'è in questa rivista. E quindi questo a proposito delle impronte, a proposito delle frontiere, l'altro tema nel titolo, senza frontiere, è un'altra distinzione che è importante nella riflessione di oggi. Le frontiere per le quali per secoli gli eserciti e le popolazioni del mondo si sono combattuti sono state intese sempre nell'accezione chiusa ed escludente di linee invalicabili, poste a difesa di terre, di ricchezze, di interessi e condizioni sociali e di poteri connessi con la forza delle armi, con il sangue dei soldati chiamati a difenderle, uomini che dovevano uccidere altri uomini. Ed oggi queste frontiere hanno mutato rappresentazione sulle mappe geografiche, si sono scavalcate quotidianamente da nuovi fenomeni, come pure dai mezzi tecnologicamente avanzati con le reti informatiche che governano dall'alto la globalizzazione del mondo. Ed è interessante il lavoro del progetto che intende andare a capire, a mettere il naso, a metterci il dito in questo ampio mondo, anche dal punto di vista delle conseguenze sul femminile. Una globalizzazione è un pensiero che è incapace sostanzialmente di aggiustare i paradigmi interpretativi della realtà che sta succedendo, di tutto ciò che sta cambiando, con il rischio che stia cambiando, tutto cambi purché non si cambi nulla in fondo ancora, nel senso gattopardesco, appunto di poter assicurare il mantenimento del potere, di ricchezza nelle solite pochissime, esclusive mani, quasi sempre, spesso appunto molto maschili, ma non necessariamente, perché il potere in senso ampio. Eppure, io direi, frontiere è la parola che in sé contiene anche l'accezione opposta, quella del luogo di mezzo, che accoglie gli scambi di persone, di parole, di merci, di esperienze e di conoscenze. La frontiera, a differenza dell'accezione escludente e sovranista, che torna pericolosamente in auge in Europa, all'insegna dei rifugiati xenofobi e nazifascisti, può essere invece il luogo dell'incontro, così come il femminile può divenire il terreno dell'incontro, in cui l'humanitas maschile si metticcia con l'anima femminile. È per questo che credo giusto ribadire la sottolineatura di impronte senza frontiere. Mi sembra davvero un bel titolo che avete scelto per quest'oggi. Togliendo di mezzo l'idea della frontiera che divide, per riconoscere gli accordi di tante donne che hanno vissuto in varie parti del mondo e che hanno apportato dei contributi positivi all'evolversi della civiltà contemporanea. Quella che negli anni 70 fu una rivoluzione femminista, dove il pensiero di genere finalmente affiorava netto e chiaro e rivendicava la differenza nella uguaglianza dei diritti, a tratti sembra essersi inabissata in rivoli carsici, quasi dimenticata, sviata, piegata da interpretazioni spesso ambigue e mistificatorie, come fosse stata solo una esibizione di corpi disinibiti, messi in mostra, oppure un rifiuto della maternità, dato che in passato era stata imposta come unico destino per la donna, oppure anche una preclusione del maschile, ritenuto in qualche caso prevaricante, magari con il ripiegamento più che orgoglioso, quasi coattivo sull'amore lesbico. Oggi, nella sciatta quotidianità ribadita in modo incalzante dai mass media, sembra esistere soprattutto la denuncia della violenza sulle donne. Gli amori criminali sono diventati oggetto di spettacolo, direi un tormentone, per parlare in genere, con l'apparente obiettivo di denunciare le violenze, finiscono addirittura per raccontare la violenza quale fenomeno connaturato alla società, inevitabile quasi fosse inestirpabile. E inevitabili appaiono le molestie, lo stalking, gli stupri, dato che nonostante le troppe segnalazioni e denunce che le donne avanzano, dopo aver superato vergogne e paure, non si fa niente per bloccare davvero i maschi violenti, così che troppo spesso le tragedie annunciate si compiono. Nello spirito del tempo qualcosa comunque si muove, seppure con il limite, a mio giudizio, di rimanere sul piano del movimento di opinione.